Un po' di impegno c'è perché devi stare in casa, non puoi uscire, e quindi magari non puoi fare le tue cose, devi stare a disposizione del cliente, e quindi è un po' di sacrificio c'è. Poi c'è la parte di pulizie, che non è indifferente, perché specialmente ora che c'è il coronavirus, dopo le pulizie si disinfetta tutto con l'alcol, insomma ci si perde delle ore, eh. Però i clienti, se l'ambiente è pulito, sono molto soddisfatti. Io lamentele non l'ho mai avuta, è per quello forse che c'è scritto che mi danno un premio che io non ho mai visto, perché dicono che in 3 anni che faccio questo lavoro sono stata sempre super oste, però io il premio non l'ho mai visto.
Quella che ha appena parlato è mia mamma, che si chiama Delhi, come la capitale dell'India, per una storia che ha a che fare con un nonno marinaio infatuato di quei luoghi. Nata a Viareggio 74 anni fa, da 3 da quando è morto mio padre, affitta nei mesi estivi un pezzo del suo appartamento, via Airbnb, pagando tutte le tasse. Così non capiva perché, nel mio libro precedente, ce l'avessi tanto con la piattaforma che, in 10 anni, è passata da 3 materassini a superare in valore Hilton e Marriott. E io sono Riccardo Staglianò, inviato del Venerdì di Repubblica, e quello che state ascoltando è l'affittacamere del mondo. In buona sostanza, semplificando molto, ciò che imputavo a Airbnb e continuo a imputarle è che la retorica della condivisione era solo fuffa di marketing e che, se davvero avessero voluto condividere qualcosa con le comunità in cui operavano, invece di fare chiacchiere avrebbero avuto un metodo tanto semplice quanto antico, ovvero pagare le tasse, disciplina in cui la società californiana è, come tante sue colleghe tecnologiche, campionessa mondiale di elusione. Per non dire che il servizio diventava sempre più professionalizzato, sempre meno persone gestivano sempre più appartamenti e il confine tra questi property manager e gli albergatori diventava sempre meno distinguibile, tranne quanto a doveri. Però poi c'era mia madre, che grazie alla medesima piattaforma si era tenuta impegnata, aveva conosciuto persone nuove e aveva fatto sino in fondo la sua parte fiscale. Forse serviva un giudizio meno tranciante e più articolato. Da lì l'idea di scavare ancora, scavare meglio, per provare a capire di più. La risposta è il libro L'affittacamere del mondo, di cui questo podcast è un adattamento limitato alla situazione italiana.
Se pensate che la cosa non vi riguardi, pensate meglio. L'Italia è il terzo mercato mondiale di Airbnb.
Anche perché tra i nostri record economici più peculiari e resistenti c'è quello per cui circa 8 nostri connazionali su 10 hanno una casa di proprietà. Se il lavoro scarseggia, cosa possiamo attaccarci se non al mattone? È tutto perfettamente comprensibile, ma vale la pena chiedersi quali saranno gli effetti di lunga durata sulle nostre città, non solo d'arte. Il libro doveva uscire ai primi di aprile, ma non aveva previsto il Covid. Parlarne adesso, con alle spalle l'ondata più violenta della pandemia, ha un sapore molto diverso. Mai come oggi ci si è accorti quanto conti il contributo del turismo per le casse patrie. Chiedete ai ristoratori e agli albergatori con clientele dimezzate, ma anche alla stessa Airbnb, che ha posticipato la quotazione in borsa e licenziato quasi un terzo dello staff mondiale. Ma il bello delle pandemie è che passano, restano invece le domande di fondo. Vogliamo vivere in città vere, abitate da cittadini con affitti a portata di essere umano o in parchi a tema popolati da utilizzatori di passaggio disposti a spendere per il pane come se si trattasse di brioche? Che ruolo Airbnb, Booking, Expedia e gli altri intermediari del turismo giocano in questa trasformazione? E come si possono governare queste piattaforme, come ho visto accadere a San Francisco, Amsterdam, Barcellona, ma non ancora da noi? Questa lunga chiacchierata parte da Paola, esemplare prof di lettere alle medie che a Roma integra nello stesso modo di mia madre i suoi non stellari introiti da dipendente pubblico. Le chiedo quando ha incrociato Airbnb e perché ha deciso di usarlo.
L'ho incontrato perché avevo un grosso mutuo e volevo avere dei soldi in più. E la mia casa si prestava ad essere affittata sia all'inizio l'affittavo tutta quando io non c'ero, quando andavo in vacanza o quando venivo a Pavia a incontrare i miei genitori o i miei amici, e poi ho cominciato ad affittare anche una stanza mentre vivevo lì e quindi a coabitare con i miei ospiti. Di integrazione del reddito
Sì.
per
Ma
me per 2 o 3 anni è stato essenziale. Ci
tu
sono stati.
hai uno stipendio, diciamo, quindi.
Ho uno stipendio che però è uno stipendio di 1.500 euro ed vivo in una città cara, ho un mutuo consistente e quindi. Senza quello avrei vissuto, per carità, però in modo molto, molto più
Stretto.
stretto, sì.
Qui siamo molto lontani dalle speculazioni. I suoi prezzi sono molto popolari, però alla fine dell'anno quei soldi fanno la differenza tra un'esistenza economicamente un po' strettina e una più comoda.
Intorno ai 3.000 euro e altri anni intorno ai 6.000, non so poco, 6.000-7.000 euro all'anno. Calcola che prendo circa 30-35 euro al giorno. Sì, perché poi in realtà non è così, ci sono dei giorni in cui ne prendo 19, ci sono dei periodi in cui abbassi il costo se magari non hai tante richieste e ti serve affittare, poi vuoi che l'algoritmo ti prenda in considerazione, quindi abbassi il prezzo, accetti consigli sui prezzi magari per una settimana o due in modo da. E quindi ci sono state degli ospiti che hanno pagato 19 euro a notte, degli altri 40, dipendeva un po'.
L'importante è non dimenticare mai, oltre al capitale, il lavoro che ci ha messo. A cominciare dalle pulizie impeccabili che le hanno permesso di diventare una super host valorizzata dagli algoritmi della piattaforma.
Beh, poi pulire tutta casa perfettamente perché comunque volevo che fosse nelle migliori condizioni, prevedeva diverse ore, dalle 4 alle 5 ore, dipendeva un po'.
Questo è il punto di vista di una persona che, da quando la conosco, continua a ripetere: è l'ultima volta che affitto, perché non ne può più di un secondo lavoro. Se chiediamo agli albergatori, ovviamente, la prospettiva è molto diversa. Sentite, ad esempio, cosa ha da dire Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi.
Il mercato è grande, c'è spazio per tutti quelli che rispettano le regole. Appare evidente che sotto l'etichetta di sharing economy o come la vogliamo chiamare, si realizzano attività economiche a tutti gli effetti, a volte anche di dimensioni cospicue,
Certo.
se consideriamo che l'albergo medio italiano ha 30 camere e che un terzo degli alberghi italiani è stagionale, lavora 3-4 mesi l'anno, vedete che ci sono palazzi interi che lavorano tutto l'anno, non hanno niente di occasionale, niente di familiare,
Certo.
quindi sono attività economiche a tutti gli effetti che operano in spregio di qualunque regola.
Non è affatto entusiasta che chi di fatto fa il loro mestiere se la cavi con una cedolare secca al 21% quando a loro tocca pagare il 24% di IRES, l'imposta sul reddito delle società, più il 4,5% di IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, più il 10% di IVA e un'IMU con aliquote massime, mentre chi affitta una casa intestata, magari un figlio, può non pagare niente, per non parlare della TARI, la tassa sui rifiuti, maggiorata, per citare soltanto le voci più importanti. Ma se fosse solo una vicenda di concorrenza sleale tra privati e albergatori, sarebbe una questione importante ma meno universale di quella che ci sta a cuore, ovvero il futuro delle città sotto l'impatto delle piattaforme turistiche. Il nostro Grand Tour italiano inizia da Venezia. Negli uffici della ABAV, contorto acronimo di Apertura e Gestione di B&B e Appartamenti, incontro la sua vicepresidente Silvia Boselli. Fino a 15 anni fa era una ventizia alle poste, con contratti trimestrali. Per pagare un mutuo che aveva sull'appartamento in cui viveva, ha cominciato ad affittare una stanza e ci ha preso gusto. Poi sono arrivate le piattaforme, ci ha saltato sopra e ora si occupa di 25 appartamenti, 4 dei quali suoi. Il suo è un entusiasmo molto comprensibile e spiega perché togliere Airbnb e le altre piattaforme sarebbe una catastrofe economica per la città. Non tutti sono convinti, di certo non i membri di OCIO, che sta per Osservatorio Civico sulla Casa e la Residenza, che incontro nello stesso Sestiere Castello. Giro a loro l'esempio di Paola che affitta la sua stanza. Non ignorano il problema, il loro scopo non è cancellare Airbnb, ma fissare dei paletti.
5.300, 5.400, 6.400 strutture regolarmente iscritte al comune, tutto quello che è non albergo, ossia B&B, locazioni, alloggi turistici, appartamenti anche classificati ma che non fanno parte dell'alberghiero.
Ok, sì, perché tanti sparano.
Solo centro storico. Mm-hmm. 6.000 strutture, se noi facciamo anche un calcolo molto banale.
Sì, espande. Mm-hmm.
Se noi calcoliamo 6 per 3, 18, perché 3 persone saranno impegnate per ogni struttura. Benissimo.
Dice tra pulizie, accoglienza.
Allora, lo stesso proprietario è uno solo, quindi è. Metti che gli dia una mano o un dipendente o un familiare, sono due. Sì. Se uno ha più di 2 o 3 alloggi, si deve anche appoggiare a un personale per la pulizia. Certo. Diventano minimo 3 persone per ogni struttura. 6 per 3 fa 18.
Non c'è dubbio. Mi torna così.
Solo nel centro storico di Venezia noi abbiamo quasi 20.000 persone che sono occupate in questo ambito. Nel momento in cui noi abbiamo fatto quel famoso questionario, in questo caso riservato quasi esclusivamente ai soci, però... il 60% dei rispondenti hanno detto che fanno questa attività in maniera principale. Cosa significa?
Fra i vostri soci avete fatto questo sondaggio?
Sì. Cosa significa? Che se il 60% di questi quasi 20.000 perdono il lavoro, da chi andiamo a mangiare?
Non tutti sono convinti. Di certo... non i membri di OCIO, che sta per Osservatorio Civico sulla Casa e la Residenza, che incontro nello stesso Sestiere Castello. Giro a loro l'esempio di Paola che affitta la sua stanza. Non ignorano il problema, il loro scopo non è cancellare Airbnb, ma fissare dei paletti.
Noi abbiamo tantissimi amici che sono a Venezia, cioè parlo anch'io da avvocato del diavolo, che sono a Venezia perché hanno... l'Airbnb, hanno la piccola situazione che gli dà una rendita che gli consente di vivere in questa città. Cioè, come osservatorio noi ci siamo interrogati su come fare una decrescita, come uscire da questa monoeconomia che ci riguarda, che non riguarda qualcun altro. E ci siamo posti questa cosa cercando di capire con che proposta uscire come laboratorio. Perché sia credibile anche per queste persone.
Esattamente.
Che non. Scusa.
No,
Maria.
Perché al punto nessuno abbia mai parlato di bannare Airbnb e cancellare la faccia della terra, ma di regolamentarlo. E regolamentare Airbnb vuol dire proprio lasciare spazio a casi come questi di funzionare e allo stesso tempo evitare i fenomeni di quello che sta succedendo adesso. Adesso senza regolamentazione cosa succede a Airbnb? Uno si concentra nelle zone che sono già di pregio, certificate, quindi certo. Vuol dire che lo sfigato che c'ha a casa in periferia non guadagna quanto quello che c'ha sul, per il palazzo, certo. Sul Canal Grande, per dire, quindi accento questo fenomeno qua. E sì. In secondo luogo, come hai detto più prima, favorisce chi ha tanti appartamenti, le agenzie, quindi proprio sì. Una professionalizzazione del fenomeno. Magari sì. Da qualche anno la tua amica non riuscirà a fare quei 500 euro se non pagandone 200 a un'agenzia per gestire l'annuncio. Quindi è regolamentare possibile. Airbnb sì. Vuol dire anche proteggere chi fa quei 100-200 euro extra al mese che gli promettono di campare sì. E che non sottrae case
sì.
Da chi invece sottrae case e accresce appunto la differenza di ineguaglianza sociale e contribuisce a turistificare maggiormente quartieri che sono già turistificati. Quindi secondo me questo è il punto importante, non è pro Airbnb contro Airbnb, ma regolamentiamo.
Distinguere, fare parti diverse per situazioni diverse, niente da ridire. E allora regolamentare, ma come? Ecco le loro proposte.
Cioè, visto che della nostra analisi erano tre i punti fondamentali, che, sì. Cioè i principi sì. Guida. Il primo era quello del permesso, cioè che non è che tu abbia una locazione turistica dichiarando, ma c'hai bisogno di un permesso che poi ogni centro può modulare, non so, su base sì. Geografica, su base quanti appartamenti all'interno di un condominio, cioè,
sì.
Però l'idea di un permesso per poter fare questa cosa, così tu sì. Puoi controllare
eventualmente. Certo, quanti sono, come se, sì.
Il secondo principio era quello della corresponsabilità della piattaforma, nel senso che è infattibile per qualsiasi amministrazione cittadina mettersi a bussare i portoni, controllare a uno quando si parla di 9.000 sì. Annunci, quando i dati esistono già, cioè Airbnb sa certo. Già quanti ospiti ha avuto quell'annuncio. Quindi
ma se... c'è la privacy.
Lo so, però insistendo c'è chi ci è riuscito.
Ma certo, certo.
Quindi è non è impossibile. Quindi il secondo principio è questo, che Airbnb, Booking, insomma le varie piattaforme sono corresponsabili di qualsiasi violazione di chi apre un appartamento senza permesso. Il terzo punto è che queste opere di decompressione del fenomeno della locazione turistica devono essere accompagnate da fenomeni di sostentamento invece dell'affitto residenziale, quindi sì. Se tu c'hai più tasse, più controlli eccetera eccetera, c'è questa entrata extra che puoi usare per fare, non so, un fondo morosità degli inquilini, sgravi fiscali per l'affitto residenziale, quindi questa azione diciamo negativa di costruzione del fenomeno la incentivi anche incentivando la residenza.
Se pensate che sia troppo difficile, ricordatevi che siamo stati sulla Luna ed era tanto tempo fa. Vado a sentire cosa ne pensano a Firenze, il cui centro storico sarebbe il più massicciamente presente su Airbnb. Anche qui i turisti sono, allo stesso tempo, il veleno e la cura. Nel 2018 il settore valeva quasi 2 miliardi di euro, circa il 9% del PIL cittadino, dando lavoro a 37.000 persone in una città di 380.000. Dal 2010 le presenze sono passate da 7,5 a 10,7 milioni. Una fetta sempre più grande è intercettata da Airbnb. Stando a uno studio dell'Università di Siena, in 4 anni le sezioni sono raddoppiate dalle 5.406 del 2015 alle 11.762 del 2019 e 7 su 10 riguardano appartamenti interi, dunque sottratti agli affitti normali, in una città in cui il valore medio di 3.810 euro al metro quadrato è già il più alto d'Italia, e non singole stanze, sbriciolando così il mito fondativo della sharing economy. Per il comitato antimovida, ma noi quando si dorme, il troppo stroppia e bisognava già da tempo correre ai ripari. Invece ecco cosa mi raccontano la presidente Emanuela Vannozzi e il residente resistente Giuliano Leoni nel suo appartamento in piazza Sant'Ambrogio.
Esistono anche, sono anche a conoscenza di condomini non grandi, di 4-5 appartamenti dove sono tutti affitti brevi.
Sì, sì.
Quindi non c'è più neanche un residente.
Cosa è successo? Che anche chi aveva un palazzo in via dell'Agnolo, sì. Ma insomma mi raccontava Maria anche da loro, insomma, in tutte le zone del centro storico, chi aveva un palazzo in affitto, con affitti a lunga durata, sì. Ha mandato via i residenti, ha dato lo sfratto, hanno ristrutturato e adesso sono tutti affitti brevi. Tra l'altro lei mi raccontava di persone che sono andate a vivere a campi, perché probabilmente
questo l'ho sentita.
Probabilmente gli affitti
sono molto bassi.
Però si trovano malissimo, cioè abituato a vivere a Firenze, quindi.
D'altronde, mi spiega Franco Camarlinghi, assessore alla cultura degli anni 70-80, è tutto meno che un fenomeno nuovo. Dei rischi della turistizzazione di massa aveva scritto nell'86 in un contributo per la storia d'Italia Einaudi. Totalmente inutile, però, è per lui cercare di demonizzare chi oggi si avvantaggia del sistema.
Nella crisi economica, eccetera, tanta gente trova, cioè per caso magari aveva per famiglia
diciamo,
in via dei magazzini una casa, no? C'è la lapide anche lì, Pasolini,
certo.
E seguito. E la figlia l'affitta a, come si chiama, a
Airbnb,
Airbnb. C'è un pensionato in casa che magari la può seguire e va a cambiare lenzuoli, a aprire la porta, a ricevere quelli che arrivano, e tutto grasso e cola, insomma.
Certo,
no?
Certo.
Quindi diciamo la demonizzazione sociale di quelli che non ci può essere, perché uno dice invece di guadagnare 1500 euro ne guadagno 2500,
certo.
Quello di fare voglia di dirgli
no,
conferenza,
certo.
Però poi dentro questo, crescendo il fenomeno, poi entrano dentro interessi maggiori, insomma,
sì.
No? Allora voglio dire, ci può essere una società che ha mezzi e capitali e così le case le compra e le adibisce.
L'indotto di Airbnb in città è cospicuo. Ci sono quelli che si occupano del check-in, delle pulizie, del deposito bagagli. Danilo Beltrante, quarantenne salentino, autore di Vivere di Turismo ed evangelista delle locazioni brevi, gestisce 52 immobili in centro per un totale di 180 posti letto, dando lavoro a 25 persone. È un ottimista per contratto, però ammette che il momento d'oro è alle spalle, non si guadagna più come una volta.
Le rendite per i proprietari vanno dal 2%. Se lo affidi totalmente a qualcun altro e tu ci prendi, diciamo, il variabile,
sì.
Al 4-5 se ci fai anche tu qualcosa dentro, le pulizie,
il cerchino,
è pochissimo, te lo dico, perché il valore degli immobili è altissimo.
Avendo parlato con tanti suoi colleghi che formano il vasto indotto di Airbnb, da Clean B&B a Hostmaker, al fondatore di My Maison, che ha creato una app per automatizzare la registrazione degli ospiti, o a quello di AirDNA che, analizzando i dati, è in grado di dirvi in che quartiere di ogni città del mondo conviene affittare, quelle di Beltrante mi sembrano percentuali troppo basse. Ad ogni modo è un dato di fatto che la concorrenza sia aumentata. Tra i consigli operativi che dà per sbaragliarla c'è l'importanza della zona giorno, quella, per dirla con le sue parole, dove avviene la magia, di cui illustra gli ingredienti alchemici.
E poi c'è la zona giorno, che è la zona più
sì.
importante. La zona giorno sì, è sì, il sì. motivo per cui le persone scelgono di andare in appartamento, perché vogliono la convivialità di stare insieme nella privacy di un immobile che è la loro casetta
sì.
durante la vacanza. E qui avviene la magia, Riccardo. Qui avviene la magia, perché quindi noi come gestori dobbiamo essere coscienti che possiamo fare il bello e il cattivo tempo anche noi, perché un soggiorno non curato, cioè non è un set positivo per questa magia che avviene durante la vacanza. Se tu invece lo rendi colorato,
okay.
dai messaggi positivi, dei quadri che evocano momenti di gioia, metti le poltrone per creare questi angoli conviviali, per farli parlare tra di loro, anche qualche libro così per rompere in maniera subdola il loro impasse, qualche gioco di società così buttato lì anche sul tavolino, qualche libro su Firenze, sulla città, sì. sui dintorni. Come se fosse la targhetta dell'ascensore, per intenderci, perché a volte uno si guarda e dice, noi ci mettiamo per esempio come Family Apartments, mettiamo anche l'iPad, quello per i bambini della Clementoni, abbiamo un accordo con loro,
sì.
il Clempad, i giochi di società, queste cose, abbiamo anche la Smart TV, in maniera tale da dare anche noi il nostro contributo al benessere della vacanza.
Sarà. Questo per quanto riguarda le piccole cose che fanno la differenza. Per quanto riguarda le grandi, invece, in questa vicenda l'enorme assente è la politica. A differenza di San Francisco, dove pure l'azienda è nata e non si può affittare per più di 90 giorni all'anno, o di Amsterdam, dove spinello e prostituzione sono liberi, mentre Airbnb è consentito solo nella casa in cui vivi per un massimo di ospiti e per 60 notti. Per non dire delle restrizioni di Barcellona e di altre località che racconto nel libro. Tra le poche eccezioni, un approccio serio ed equilibrato mi è sembrato quello del governatore della Toscana Enrico Rossi, che inizia dicendo che la rendita non va messa all'indice, non si sputa nel piatto che qualcuno ci ha apparecchiato, a patto che...
Bisogna sapere che non può essere l'elemento fondamentale della nostra ricchezza, e quindi appunto bisogna sottoporla a regola, soprattutto quando questa rendita finisce non nelle mani dei piccoli proprietari, ma nelle mani dei gruppi multinazionali come mai sta finendo, nelle mani di grandi società. A cominciare da Airbnb c'è un'evasione fiscale, mi pare che pagano qualcosa come meno di 100.000 euro.
Sì, così era almeno fino a un po' di tempo fa.
E quindi queste cose vanno messe evidentemente davvero sotto controllo, sotto regola. E bisogna sapere, per tutti coloro che si illudono, che quando il turismo in genere, quindi il B&B è un pezzetto, quando il turismo in genere produce più dell'8-10% della ricchezza, tendenzialmente quelle sono realtà povere, perché il valore aggiunto che può mettere il turismo è un valore sempre più limitato. Insomma. Noi abbiamo bisogno invece di un paese produttivo, industriale, che pure all'interno di una conversione ecologica dell'economia, però punta ad avere un'industria intorno al 22-23%, che è la soglia minima.
Quindi ok turismo, ma senza illudersi di farne una monocultura, che è quanto, almeno a sentire gli attivisti, starebbe succedendo a Napoli, dove la crescita di Airbnb è più tumultuosa che altrove. Al bar Settebello, all'angolo tra via Santa Chiara e via Benedetto Croce, pieno centro storico, incontro due membri della rete 7 che sta per Sud Europa di fronte alla turistificazione, un collettivo transnazionale che mette insieme alcune delle città maggiormente investite dall'onda di Airbnb e non solo. Anna Fava è una dottoranda di italiano, mentre Antonio Del Castello è un professore di lingue alle medie. Non si fanno tanto smuovere dall'esempio della mia amica Paola, piccolissima locataria, perché, dicono, sommati gli atti privati danno un totale pubblico. Detto altrimenti, più alloggi ci sono su Airbnb, meno alloggi restano per i residenti. Gli affitti vanno su, i negozi alzano i prezzi pensando alla clientela turistica e chi viveva nel centro gli viene espulso.
Tra i nostri obiettivi c'è migliorare la qualità del lavoro, dell'indotto turistico.
Ma poi soprattutto se noi siamo qui a questo tavolo il 5 settembre a parlare di turismo, perché evidentemente il turismo non è una delle componenti dell'economia come è sostanzialmente da quanto tempo, da quanto esiste la massa dalla prima fase mondiale, soprattutto
a Napoli.
Ma in generale nel mondo.
Ma se uno in Italia è chiaro, dopo guerra. 40-50
anni, dopo 40-50 anni siamo proprio qua a parlare di questo. Perché noi stiamo parlando di turismo, stiamo parlando di monocultura turistica, che è differente. Perché se il turismo c'è sempre stato, adesso il turismo sta diventando come quelle erbacce che si mangiano tutto il giardino, che si mangiano tutte quelle erbe infestanti, che tendenzialmente in un ecosistema no, ci sono tante componenti. In questo ecosistema, questo tipo particolare di processo economico sta diventando non trainante, ma esclusivo. Quindi sta mangiando tutti i presi.
Dicono anche che le prospettive di far soldi facili non sarebbero sfuggite alla camorra. E dunque, anche ammesso che la città si arricchisca, di quale parte della città stiamo parlando?
Ma sai che succede? Io abito al centro storico e abito in un posto in cui ci sono famiglie che fanno parte della comunità. Allora, ora gestisco una casa di vacanze. E famiglie con cui noi abbiamo parlato, accompagnando appunto Manuela Lasagna durante il servizio, che saranno sfrattate dai passi in cui abitano, ci hanno detto che i passi in cui abitano sono stati acquistati da nuovi proprietari che con grande gentilezza gli hanno lasciato alcuni mesi di tempo per andare via. E quando noi abbiamo detto vabbè, ma possiamo parlare con i proprietari, cercare di convincere, ci hanno fatto capire che i proprietari non erano interlocutori. Quindi anche tutta questa retorica della città si arricchisce, quale parte della città si arricchisce? Dato che la maggior parte di questo processo a nero, chi ha i capitali per investire in questo processo a nero?
Ovviamente questa è una piccola, probabilmente piccolissima parte del problema. Poi ci sono le moltitudini di persone che affittano in proprio e i professionisti come Vito Campanelli di Boundless Housing che lo fanno per conto di chi non ha tempo, voglia di impegnarsi in un secondo lavoro. E imputa agli attivisti di Rete 7 il vizio tipico della sinistra italiana, ovvero scegliersi i nemici sbagliati.
Ho l'impressione che i ragazzi della rete sono affiati da un vizio tipico della sinistra italiana, quella della difficoltà di individuare i veri nemici, quindi individuare i giusti nemici, se la pigliano con famiglie che arrotondano il reddito piuttosto che persone che hanno non hanno un lavoro, hanno un solo appartamento, hanno visto in questa opportunità un modo per avere un'esistenza dignitosa. Poi tutto questo fenomeno avvenga attraverso questi colossi tipo Airbnb, che aprono altri scuole, sono prontissimo a aderire alle loro cose, perché noi stessi come property manager in realtà siamo vittime, abbiamo un social, siamo a Booking, a cui diamo il 20% di ogni prenotazione. In realtà noi preferiremmo fare prenotazioni, per quanto possibile proviamo a fare prenotazioni dirette, no? Senza pagare la tendenza, uno di questi colossi. È vero, è anche vero che per la signora Titina solo la possibilità di entrare in contatto con il resto del mondo, altrimenti la signora Titina non potrebbe mai, la signora Titina nemmeno parlare inglese, oggi si trova degli ospiti a casa.
Per uno sguardo meno direttamente coinvolto vado a trovare l'urbanista dell'Università di Napoli Giovanni Laino, grande esperto delle dinamiche della città. Dice di vedere in molti osservatori la tendenza a far aderire le loro analisi a un sistema mondo, a dei tipi universali weberiani, mentre quella fissità risponde valorizzando la varietà, l'ambivalenza di certi fenomeni, di cui Airbnb, con la sua presunta portata gentrificatrice, sarebbe un ottimo esempio.
Parlando un linguaggio vecchio, di esternalità negative che questa roba porta, che sono la sottrazione, una quota di patrimonio per la locazione che già in Italia è straordinariamente limitato e quindi anche a prezzi non contenuti e quindi con politiche inesistenti o troppo deboli per essere sostenuto, e invece per un buon funzionamento del sistema abitativo la locazione dovrebbe essere molto sostenuta e dovrebbe crescere, perché è un po' una follia specifica della storia italiana che il bisogno di abitare è stato spinto massimamente nell'accesso alla proprietà.
Bisogna, invita il professore, affrontare l'innovazione con sguardo aperto, perché col cambiamento qualcuno si fa sempre male, ma pensare di arrestarla è semplicemente futile.
L'innovazione tendenzialmente non è che di per sé buona, fa un sacco di vittime, di morti e lascia i cadaveri per strada. Allora, dopodiché il Novecento ci ha insegnato a dire che quindi bisogna provare a governarla l'innovazione. Ok, se no siamo dei fatalisti. Però sotto sotto l'idea che l'innovazione è buona, e appena vedo che non è buona mi ci metto conto, quindi il treno fa male, il nucleare fa male, i giornalisti fanno male, ok, diventa un po' una sorta di schema logico di base, capito? Un po' semplificato, che certe volte ci fa dei danni, perché poi dobbiamo, ahimè, ambire ad avere un po' di lettura articolata dei processi. Articolata non significa fatalista o filo, capitale, però articolato.
Già, il replay di quelli che nelle giornate della Comune di Parigi, così come raccontato da Walter Benjamin, sparavano agli orologi pubblici nella straziante illusione di poter fermare il tempo, non ci porterà lontano. ma è altrettanto folle e pericoloso accettare tutto quel che viene dalla Silicon Valley con il sorriso, come è successo troppo spesso da noi per un penoso mix di ignoranza e provincialismo. Ci avviamo alla fine di questo podcast. Tra le tante voci manca cospicuamente quella di Airbnb. Nel libro ci sarebbe piaciuto parlare con qualche manager, sentire il loro punto di vista. Niente da fare. L'unica che all'inizio aveva risposto era stata Yolanda Romano, responsabile per il nostro paese della loro public policy. Poi però si è eclissata anche lei. Per capire come la pensava sono dovuto andare a sentirla parlare a un seminario a Torino, rigorosamente senza contraddittorio. Il ruolo economico della piattaforma l'ha inquadrato così.
Airbnb è una piattaforma che attiva degli asset dormienti. Io userei il termine, diciamo, slatentizza il potenziale di un capitale statico che nel nostro paese in particolare è molto spesso statico, che può essere sia quello immobiliare, quindi la disponibilità di una casa o di un'intera o una seconda casa o una casa che viene acquistata a fini di reddito, oppure di capitale umano, perché come, ecco, quanti di voi sanno che Airbnb non ha solo case sulla propria piattaforma? A parte gli addetti ai lavori, cioè coloro che fanno lo stesso mestiere, praticamente nessuno, cioè di coloro che si occupano di regolazione, nessuno sa che Airbnb sulla sua piattaforma sia case che esperienze. Esperienze, a livello di esperienze, cioè di attività che Airbnb propone sulla sua piattaforma, l'Italia è seconda al mondo, cioè Airbnb è presente in 191 paesi, Airbnb è seconda solo agli Stati Uniti, che sottolineo sono 50 stati, e l'Italia è uno, e sta crescendo in modo esponenziale. Che cosa fa? L'host di esperienze mette sulla piattaforma una cosa che sa fare, che può essere saper fare la pasta fatta in casa, che può essere quello che dicevate voi prima, vermouth. Se voi andate su Airbnb, cercate le esperienze, ne vedete di tutti i colori. Questo significa opportunità occupazionali e di reddito integrativo per centinaia di migliaia di persone.
Quanto alle varie accuse all'azienda di infedeltà fiscale, di non collaborare con i comuni, si è detta in teoria molto disponibile su tutta la linea. A sentire lei non chiederebbe di meglio.
Siamo d'accordo, chiaramente nel rispetto della privacy, però aiutiamo lo Stato a fare quello che deve fare lo Stato, che non può chiederla più per noi, non siamo un esattore delle tasse, ma siamo disponibili a collaborare. Tassa di soggiorno, siamo d'accordo, in molte città abbiamo fatto degli accordi, raccogliamo noi, la tassa di soggiorno la rimettiamo alla città.
Si è però dimenticata di specificare il numero di comuni, su un totale di circa 1000 che la impongono, in cui si sono prestati a raccogliere le tasse di soggiorno da rimettere alle città. Rimedio io, sono ben 23. Un po' pochini, no? Per parlare di piena collaborazione. Un argomento, quello delle tasse, che fa andare il sangue alla testa a Nucara, il boss di Federalberghi, che rivela una novità degli ultimi tempi.
Nel 2017, per il 2017, loro nel 2018 hanno pagato 138.000 euro di tasse.
Sì.
Nel 2019, per il 2018,
sì,
hanno pagato 6 milioni di euro di tasse, di cui 2 milioni relativi al 2018. Quindi nel bilancio si legge 2 milioni relativi all'esercizio del 2018, 4 milioni relativi all'esercizio precedente. Questo significa che si sono messi un po' di paura. Siamo ancora distanti anni luce,
certo,
anni luce da quello che dovrebbero pagare.
Sì.
Non sto parlando solo dei loro ricavi, sto parlando delle multe sulla riscossione e quant'altro.
Sì.
Ma passare da 138.000 a 2 milioni, infatti il campanello gli è scattato.
Certo.
E quindi come ne usciamo? In sé non c'è niente di male nel mettere a reddito una stanza o un appartamento, ma bisogna far sì che il legittimo interesse dei singoli non collida con quello della società. Un'idea per costruire un Airbnb equo e solidale, per così dire, è quella di FairBnB. L'ha avuta Emanuele Dal Carlo, imprenditore veneziano, e ci spiega come dovrebbe funzionare. Essenzialmente metà del 15% di commissioni resterebbe alle città.
Vabbè, questo comunque vuol dire che una sola città,
sì,
come Venezia, potrebbe generare con un numero di 908, sì, 270.000 euro all'anno per progetti sociali e 270.000 euro all'anno per la cooperativa. A questo, dimentichiamoci Venezia, che è un caso un po' particolare, anche perché ci sono io che sono dei fondatori, eccetera, sì, eccetera. Noi inseriamo anche il fatto che in molte destinazioni noi scegliamo un partner locale, che è un'organizzazione, un'azienda, una cooperativa, una B-Corp, eccetera, eccetera, a cui noi deleghiamo molte delle nostre attività, il controllo, i contatti con l'amministrazione, eccetera, eccetera, con l'obiettivo di lasciargli parte delle revenues. Li chiamiamo, sì, key partner. Nel caso che esista un key partner, si splitta le revenue.
Sì, i famosi 275.000.
Esatto, e noi key partner lasciamo il 60% di queste revenues. Quindi, oltre ad aver lasciato i 270.000 euro per progetti, sì, sociali, la piattaforma lascia 160.000 euro a un'azienda locale per fare attività di supporto all'host, di supporto al turista, di aiuto ai progetti sociali ad essere finanziati, quindi un ulteriore sforzo, sì, sì, di economia, pur guadagnando del denaro.
Sì, sì.
Questo non tanto per far capire che il progetto è sostenibile economicamente, perché è chiaro che quando io comincio a avere 10 città così, comincio ad avere 1 milione di fatturato, 1 milione, certo, di fatturato, una startup, certo, la tengo in piedi, no?
Certo.
Ma tanto per far capire che è possibile fare la grana, sì, per dirla,
sì, sì,
pur pagando le tasse, pur pagando l'IVA, pur essendo sicuri che i propri supplier paghino le tasse di IVA, finanziando dei progetti sociali e dando una mano alle start-up, delle aziende locali a crescere e a creare posti di lavoro. Perché poi alla fine questo è l'obiettivo nostro, creare economia circolare.
Peccato che questa bella idea, da anni, sia sempre sul punto di partire e, a quanto pare, non parta mai. Confidiamo nel futuro. Alla fine di tutti questi viaggi, conversazioni, articoli letti, realtà gestite molto diversamente dal nostro inconsapevole laissez-faire, ho la dolorosa ma salvifica conferma che la realtà sia sempre terribilmente più complessa di quello che ci piace credere. Penso ancora male di Airbnb come azienda per l'insincerità, le tasse illuse che cozzano con la pretesa di rappresentare un capitalismo etico, ma non riesco ad avere un'opinione altrettanto netta sugli effetti che la piattaforma ha avuto sulla vita di tanti italiani. E non ho trovato la pistola fumante del fatto che Airbnb faccia salire significativamente il prezzo degli affitti. Forse, però, è solo troppo presto per dirlo. Questa almeno è l'opinione di Giovanni Semi, sociologo all'Università di Torino e massimo esperto di gentrificazione in Italia.
Attenzione, perché abbiamo a che fare con un fenomeno che è molto recente, sì, forse addirittura troppo recente. Una delle ragioni per cui non si trovano ancora delle evidenze fortissime, delle correlazioni fortissime tra la diffusione delle piattaforme e le inflazioni immobiliari ha a che fare col fatto che sono statisticamente visibili dal 2014 circa, e quindi, come dire, abbiamo troppo poco tempo e troppe variabili in gioco per un lavoro un pochino più approfondito. Quindi io penso che, secondo me, tra 2-3 anni il fronte della ricerca su questo tema, che è in ebollizione, sia il tema che il fronte della ricerca, ci darà nuovo ossigeno. Sì. Quindi secondo me c'è un problema proprio di dati. E peraltro il problema di dati è un problema interessante, perché è uno dei campi su cui le piattaforme sono più evasive, proprio perché sanno che è un po' il loro scrigno d'amato, ed è anche l'assicurazione sulla vita.
Come sanno bene gli epidemiologi, compresi quelli sociali, serve tempo per vedere gli effetti delle trasformazioni. L'unico errore madornale che non possiamo permetterci è illudersi che non ci saranno effetti. Ci sono già. È il figlio dell'amico di famiglia che può permettersi di inseguire ancora per un po' il suo sogno professionale perché un mini reddito gli arriva dalla casa che fu dei nonni. Oppure, sull'altro versante, la coppia che non trova da affittare perché chi ha casa nelle città d'arte ormai le dà solo ai turisti per brevi periodi. Il mio compito è stato quello di raccontare i fatti al meglio di come li ho visti e capiti, compresi i dubbi. Poi servirebbe la politica per governarli. Facendo un confronto con quel che ho visto nel resto del mondo, c'è ancora molta, molta strada da fare. Quanto alla retorica farlocca, non si sono smentiti neppure durante il Covid. Era tutto un dire siamo vicini ai nostri host e poi, quando ho dovuto cancellare una prenotazione in Texas, i padroni di casa hanno rinunciato senza fiatare, mentre l'unica quota trattenuta è stata la commissione della piattaforma, infine commutata in credito dopo tremende minacce. Per non dire di mia madre, veterana dei super host, è successo che doveva fare dei controlli medici piuttosto seri per vedere se un guaio che le era capitato aveva a che fare con un tumore. Così, quando un ospite ha improvvisamente annunciato che stava per arrivare, gli ha spiegato la situazione e ha detto «preferisco di no». Anche qui, neanche a dirlo, l'ospite ha capito e augurato buona fortuna. Airbnb prima ha preteso documenti medici e, anche in presenza di quelli, dal momento che le analisi erano l'indomani dell'eventuale check-in, ha annunciato una penalità in denaro per la cancellazione. Multa per la quale, dopo ennesimo aspro contenzioso, è stata graziata. La super host, come sentirete tra un attimo, era molto sorpresa e delusa. Il figlio, purtroppo, no.
Quello è brutto perché, voglio dire, una che si sente male e deve fare delle analisi e ci deve andare, deve stare attenta alla prenotazione. Poi una prenotazione che è stata inventata da loro perché hanno detto domani viene il signor X e bisogna annunciarlo.